Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il programma dall'Australia, dove oggi, dopo la pausa invernale, riapre i battenti il Parlamento federale, su cui scranni siederanno deputati e senatori eletti nel maggio scorso, tanti i volti nuovi, una cerimonia tradizionale preceduta da una messa, e intanto ieri il primo ministro Anthony Albanese ha già illustrato alcune linee guida del suo governo con gli obiettivi che deve porsi questa 47esima legislatura.
In coming weeks we'll have childcare legislation. We'll be acting on our urgent care clinics, putting them in place. We will, by the end of the year, have a legislation on the Anti-Corruption Commission. We will as well be advancing the voice to Parliament enshrined in our Constitution.
Queste le parole, il programma di Anthony Albanese. Nelle prossime settimane abbiamo inserito in agenda temi come la riforma del childcare, del sistema sanitario, e dentro fine anno metteremo a punto anche una legge sull'anticorruzione. Questo è un estratto del discorso appunto del primo ministro Anthony Albanese, che ha sottolineato ed elogiato i primi passi del suo esecutivo.
Ebbene, per parlare di questi e degli altri temi d'attualità politica ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e Carlo, e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, cominciamo dalla roadmap del governo albanese, che nella prima giornata di questo 47esimo Parlamento federale australiano illustrerà 18 disegni di legge. Alcuni li abbiamo sommariamente elencati, quali sono i punti in questione e quali gli obiettivi di questo governo laburista?
Beh, c'è molta carne al fuoco, ecco. Dopo quasi due mesi dalle elezioni, Albanese adesso e il governo si è... parlamentare laburista si è riunito per la prima volta a Canberra, quindi il primo ministro ha illustrato il programma del governo, quindi ci sono almeno 18 disegni di legge che saranno presentati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e abbiamo già parlato ovviamente dell'assistenza all'infanzia e di altre iniziative, ma ce ne sono soprattutto di alcune molto importanti che sono già in via di negoziati con gli indipendenti. Parliamo soprattutto della legge sui cambiamenti climatici per tagliare le emissioni del 43% entro il 2030. Ci sarà poi l'introduzione di 10 giorni di permesso pagati per le vittime di violenza familiare e poi anche leggi per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, il mercato del lavoro. E ovviamente restano, a parte queste sfide già di per sé molto impegnative, ci sono poi i problemi dell'economia. Sappiamo del livello del debito pubblico, dei salari, il costo della vita, e giovedì il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, presenterà in Parlamento una dichiarazione ufficiale sullo stato dell'economia, e questo dovrebbe delineare un po' quello che sarà il programma del governo, che ad ottobre prevede di presentare un budget in merito. C'è poi ovviamente anche la politica estera. In questi due mesi dalla vittoria elettorale, Albanese si è concentrato molto sulla politica estera, come sappiamo, con diversi viaggi intorno al mondo, e i temi importanti poi restano quelli della difesa e del libero commercio, e proprio su quest'ultimo punto il governo spera di riaprire a breve i negoziati con l'Unione Europea su un possibile trattato sul libero scambio. Quindi in Parlamento avete citato, sì, ci saranno molte facce nuove, ma ci saranno anche alcuni assenti. Oltre ai parlamentari che non sono stati confermati, sarà assente anche l'ex primo ministro Scott Morrison, che invece sarà a Tokyo per un impegno che era stato pianificato già da tempo. Morrison tornerà in tempo per la seconda settimana di lavori parlamentari, che comincerà il 1 agosto. Resta da capire se e per quanto tempo l'ex primo ministro intende restare in Parlamento.
Anche perché Scott Morrison è appunto, nella scorsa settimana, è entrato in una piccola bufera personale quando, in un discorso alla Chiesa Pentecostale, ha dichiarato: non fidatevi del governo. Senti, volevo ritornare su quello che stavi citando prima, cioè le iniziative del governo sul cambiamento climatico. Appunto, il governo conta sull'appoggio dei Verdi per far passare la legge che prevede il taglio del 43% delle emissioni. Grande punto di domanda su che cosa faranno i Verdi. Secondo il senatore indipendente David Pocock, l'Australia dovrebbe puntare degli obiettivi più elevati, per esempio. Allora, come si articola la discussione su questi temi e dove porterà questo confronto fra il senatore Pocock, i Verdi e il ministro per l'ambiente Chris Bowen?
Sì, il governo intende presentare in aula al Senato questo progetto entro settembre, però per approvarlo, come sappiamo, al Senato i laburisti hanno bisogno dell'appoggio dei Verdi e di almeno altri due indipendenti. Uno di questi è appunto il senatore David Pocock, che è stato appena eletto nel territorio capitale e di area progressista, e ha già fatto sapere che vorrebbe includere nella futura legge un meccanismo che consenta di aumentare gli obiettivi se le condizioni nazionali e internazionali dovessero consentirlo. Bowen intanto prosegue le trattative coi Verdi, che hanno strappato al governo la concessione di rendere questo taglio del 43% l'obiettivo minimo e non il massimo. I Verdi vorrebbero anche portare il taglio al 75% e vorrebbero anche uno stop a tutti i nuovi progetti su gas e carbone, ma su questi punti il governo difficilmente vorrà cedere. I laburisti hanno già ribadito che il 43% era quello che avevano promesso in campagna elettorale ed è quello che intendono fare. Da tutte queste trattative è esclusa la coalizione. Il leader Peter Dutton ha chiuso la porta a qualsiasi negoziato. La coalizione voterà contro perché, secondo Dutton, la situazione economica è tale che l'Australia non può permettersi di tagliare i gas serra in questa fase.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Paul, in conclusione, apriamo il capitolo relativo alla pandemia, perché ieri i nuovi positivi in Australia sono stati più di 11.032 i decessi collegabili al Covid. Il dato più significativo riguarda i contagi pro capite, che pongono l'Australia al secondo posto al mondo, dietro a Brunei e davanti alla Nuova Zelanda. Questo inevitabilmente, anche perché ovviamente qui siamo in pieno inverno, ma intanto i numeri continuano a salire, il picco di contagi è atteso per metà agosto e le autorità sanitarie vorrebbero che stati e territori tornassero ad imporre le mascherine in certi ambienti e contesti. Finora il National Cabinet ha fatto orecchie da mercante. C'è la possibilità che, di fronte a questo aumento di contagi e di positivi, le autorità politiche intervengano in quel senso?
Ma l'impressione, Dario, è che le autorità stiano aspettando che passi l'inverno e con la speranza che le cose migliorino da sé con l'arrivo della primavera. Non so se è davvero qualcosa su cui scommettere, perché anche a giudicare da quello che sta accadendo in Europa, anche lì i casi stanno comunque crescendo nonostante le temperature siano sui 40 gradi. Bisogna dire che, nonostante i casi siano in Australia arrivati ai massimi da gennaio, fortunatamente il numero di persone in terapia intensiva è almeno circa un terzo rispetto ai massimi di 6 mesi fa, quindi questo forse è l'unico aspetto un po' rassicurante di questa nuova ondata. Il responsabile sanitario nazionale Paul Kelly ha messo in guardia che le ultime varianti del virus si stanno dimostrando particolarmente infettive. Gli esperti, come hai ricordato tu, Dario, continuano ad appellarsi ai governi australiani affinché venga reintrodotto l'obbligo delle mascherine. Per il momento le autorità hanno respinto tutti questi appelli, però è difficile dirsi per quanto tempo si potrà andare avanti così. Basti pensare che gli ospedali, come sappiamo, sono ai limiti, mentre nelle case di riposo il 15% del personale si trova adesso in isolamento a causa del virus.
Paul, allora grazie per questo aggiornamento e ci risentiamo presto. Una buona giornata.
Buona giornata, risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.